87.9 Radio Onda Rossa, un buongiorno a tutte e a tutti voi anche dalla mia voce. Andremo in un breve spazio redazionale ad iniziare a parlare di violenza maschile sulle donne in vista, insomma, delle prossime giornate di manifestazione nazionale del 26 novembre organizzata da Luna di Meno e poi dal 27 che c'è l'Assemblea Nazionale, come ogni anno l'Assemblea Nazionale in una di meno, appunto, contro la violenza maschile sulle donne. Noi partiamo da un'iniziativa che ci sarà domani alle ore 17 alla Casa Internazionale delle Donne a Trastevere, a Via della Lungara, alla Sala Carla Lonzi. Il titolo dell'iniziativa si chiama Mai più sole, contro la violenza sessuale, una pagina storica del femminismo degli anni 70. L'iniziativa, appunto, alle ore 17 e si parla della presentazione di un libro che, appunto, ha proprio questo titolo, Mai più sole. Il libro l'ha scritto Nadia Maria Filippini, è uscito già per Viella, insomma, da pochi giorni, quindi lo trovate sicuramente in libreria. E domani ci sarà questa tavola rotonda anche con Non una di meno, con Ilaria Boiano, c'è Maria Rosa Cutrufelli, c'è Valentina Mira, che ha scritto questo bellissimo libro che si chiama X, c'è Federica Sciarelli e Paola Stelliferi. L'iniziativa è in collaborazione, nonché anche il libro, con la Società Italiana delle Storie, che infatti introdurrà proprio Raffaella Sarti, che è la presidente della Società Italiana delle Storiche. Io ringrazio Nadia per essere qui con noi, perché è un libro che apre a una riflessione, comunque racconta all'Italia uno dei primissimi processi per stupro che ci fu nel 1976, parliamo, a Verona, in cui le femministe, cioè in particolare le femministe di Verona, poi, insomma, Nadia adesso ce lo racconterà meglio, riuscirono in qualche modo a entrare in contatto con la ragazza che subì la violenza sessuale e a organizzare anche delle proteste, tra virgolette, su come si svolgeva il processo sia fuori che dentro il tribunale. Allora, Nadia, io ti ringrazio. In questa trasmissione, in questa radio, abbiamo parlato tante volte di che cosa vuol dire per le donne quella che viene detta la rivittimizzazione dentro le aule di tribunale, cioè l'attacco che fanno i giudici o gli avvocati. Abbiamo visto tante volte il video processo per stupro, che è del 79, e qui parliamo addirittura di una violenza e di un processo antecedente che ha visto, prima di processo per stupro, anche del materiale RAI. C'è stato un documentario su questo, che domani alla Casa Internazionale delle Donne verranno trasmessi dei pezzetti. Allora, ho detto tante cose, lascio a te, insomma, innanzitutto, come sei arrivata a questa storia e che storia è? Vai, diccelo te.
Allora, grazie Cristina. Grazie Onda Rossa. E la prima cosa da dire è che io sono arrivata a questa storia perché c'ero. Io ero una delle manifestanti, diciamo, di quella grande manifestazione del 76, quindi non avevo allora un ruolo organizzativo di primo piano, non ero tra le leader perché già lavoravo, come dire, avevo il mio lavoro, però ero in piazza quel giorno, ero in piazza quei giorni, perché poi le udienze furono due, diciamo, e questa cosa era rimasta nella mia memoria e come una pagina di storia da scrivere, perché la cosa incredibile è questa, cioè la cosa incredibile è che quella manifestazione, in quel processo, ha avuto una visibilità mediatica straordinaria. È stata una grandissima manifestazione che ha visto la presenza di tutti i giornali, per la prima volta la radio, addirittura giornalisti da oltre Alpe, cioè anche internazionale. E poi incredibilmente è caduta nell'oblio. Dico incredibilmente, ma forse come storica dovrei dire che questo purtroppo succede nella storia delle donne, cioè succedono queste improvvise dimenticanze, perché gli eventi, per diventare storia, devono essere scritti da storiche, appunto, in questo caso devono essere ricostruiti storicamente, se questo non avviene, e in questo caso non era avvenuto fino al mio libro, come dire, cadono nella dimenticanza, oppure si trovano dei riferimenti ma molto sporadici. Ecco, come dire, che a un certo punto io, arrivata a questo fase della mia vita, ho detto: qui devo scriverla questa storia, anche perché si rischiava che le testimoni presenti, le leader, già molte sono scomparse e scomparissero ulteriormente. Quindi mi sono messa a fare questa ricerca utilizzando tutte le fonti possibili, appunto, sia in primis quelle dell'archivio, del fascicolo processuale, poi tutti gli articoli di giornale, ma soprattutto le testimoni. Ecco, ho intervistato una ventina di persone, delle protagoniste di quel periodo, e ho ricostruito questa storia.
Allora, raccontiamola un po' questa storia. Siamo nel 1976, nella campagna, diciamo così, vicino a Verona. Che cosa succede?
E dunque succede questo: succede che una ragazza minorenne, una liceale, viene affrontata, aggredita sulla via di casa, in una stradina di campagna, violentata, ovviamente minacciata di non parlare, e per la prima volta in Italia lei ha non solo il coraggio di denunciare questa cosa, che allora non era così, era tutt'altro che semplice. Ricordiamo che c'era il codice Rocco,
ancora non c'era, insomma, stata la riforma che è del 96 della violenza sulle donne,
quindi non era neanche considerato delitto contro la persona, ma delitto contro la morale pubblica, il buon costume, figuriamoci. Non solo ha questo coraggio, ma si unisce al movimento femminista. E si unisce al movimento femminista perché? Intanto perché il movimento femminista manifesta subito nei suoi confronti una grandissima vicinanza e adesione, ma soprattutto perché lei rimane vittima nelle fasi immediatamente successive, già quelle inquirenti nelle sale del commissariato, di una vera e propria violenza, una vittimizzazione secondaria. Cioè, quindi viene veramente, vive questa esperienza terribile.
Che sono passati dal 76 oggi, insomma, quasi 50 anni, e tuttora, insomma, per le donne denunciare, col tutto che le campagne statali, governative continuano, infatti, insomma, diciamo che tuttora viene chiesto la denuncia, ma poi le donne sanno benissimo quello che succede nei commissariati e nelle aule di tribunale, a partire appunto da quel 76 anche.
Esattamente, quindi lei da questa esperienza e soprattutto poi dall'incontro con le femministe, ma lei lo racconta, noi sappiamo tutto questo perché lei lo racconta molto dettagliatamente nelle conferenze stampa, lo racconta alla televisione in questo filmato che tu citavi, lo racconta anche in altre, nelle radio libere, lei racconta questa esperienza, questo shock subito, diciamo, proprio nelle aule del commissariato, dove fanno delle assurde ipotesi, cioè c'erano tutti i riscontri probatori che identificavano molto bene, insomma, quello che era avvenuto, e anche poi i responsabili, ma lei viene fa. E il movimento, e ci si può chiedere, ma perché allora questa grandissima manifestazione che ci fu? Perché non dobbiamo dimenticare che noi siamo in un frangente storico molto particolare.
Infatti, cioè Verona, soprattutto in quel periodo, nel 1976, comunque, a parte la nascita di tanti collettivi femministi, però Verona era anche un punto importante, no?
Diciamo così che c'è un altro elemento da considerare. Siamo a un anno dal delitto del Circeo.
Ah, certo, che tu racconti, insomma,
che,
nel libro.
Che, diciamo, aveva suscitato un'ondata emotiva, certo, fortissima nel paese, tanto più nel movimento delle donne, ma ancor più va detto che siamo a pochi mesi dall'apertura del processo del delitto del Circeo, nel quale, come sappiamo, la povera Donatella Colasanti viene vittimizzata, e questo suscita un'ondata fortissima, e in questa manifestazione, queste manifestazioni enormi che ci sarà, la figura, quell'avvenimento, il processo assume, il processo del Circeo, il processo di Latina del Circeo, ripeto, era del giugno del 76, quindi la concomitanza proprio assume una rilevanza cruciale. Di Donatella Colasanti e della sua vittimizzazione secondaria si parla sempre. Ecco che allora, come dire, insieme decidono di fare del processo un momento di denuncia pubblica, non tanto contro i due stupratori, e questo loro lo dicono molto chiaramente, ma di che cosa? Della cultura solidale con lo stupro, della vittimizzazione che le donne subivano nella, appunto, nella violenza dei tribunali, la violenza dei tribunali, e contro, come dire, più in generale, la violenza maschile sulle donne. È questo l'obiettivo fondamentale, fare del processo un momento di cassa di risonanza di tutto questo. E per questo chiedono innanzitutto che il processo si svolga a porte aperte, perché questo è il primo passaggio, perché nelle porte chiuse. E qui avviene ovviamente un braccio di ferro con la corte, le donne invadono il tribunale, occupano la sala, rifiutano di uscire quando la corte respinge questa richiesta, che viene sostenuta, badate bene, non solo dalle femministe veronesi, ma dalle femministe di tutta Italia. Io ho raccolto i telegrammi che vengono, visto insomma i telegrammi che vengono mandati al Tribunale di Verona da Roma, da Dacia Maraini per fare un nome, dalla rivista F per farne un altro, cioè c'è questo proprio, come dire, convergere nella sostenere il processo a porte aperte. Grazie alla forza delle donne il processo a porte aperte viene concesso, ma a metà, come dire, con un braccio di ferro, cioè nel senso di il giudice, il presidente concede che nella fase del dibattimento sia aperto, nella fase dell'interrogatorio sia chiuso. Questo viene accettato, ma purtroppo che cosa succede? Che in quella fase dell'interrogatorio a porte chiuse nuovamente la vittima viene trasformata in imputata e nuovamente vengono a lei rivolte delle domande, lei dice proprio offensive, e quindi quando poi si riaprono le porte succede quello che deve succedere di contestazione e viene sospeso il processo e rinviato ad una seconda udienza. Nel frattempo si mobilita il movimento, ma in una maniera molto ampia, perché a quel punto c'è tutto il convergere dell'attenzione proprio per quanto era avvenuto su Verona, e arrivano a Verona gruppi di altre città, di tutto il Veneto. Quindi quando si apre la seconda udienza è una marea di donne a quel punto che occupa la piazza, le sale del tribunale, arriva la televisione, succede di tutto. E soprattutto cosa succede? Che a questo punto il coordinamento femminista veronese decide di cambiare un po' strategia, diciamo, e di invitare come avvocate di parte civile due avvocate femministe. E il primo avvocato, che era però un avvocato molto bravo, come dire, si fa un po' da parte, resta come sostituto. L'avvocato era Vincenzo Todesco, che è pure un avvocato molto impegnato anche a fianco delle donne. E quindi arrivano da Roma Tina Lagostena Bassi e Maria Magnani Noia. E la prima cosa che fanno è, nell'apertura dell'udienza, di presentare un atto di ricusazione della corte per inimicizia grave e per maschilismo, che è la prima volta in Italia che succede. Chiaramente non dicono maschilismo, ma dicono concordanza di valori tra la corte e gli imputati. E qui a questo punto poi succede di tutto, ovviamente. E
lo lasciamo scoprire anche nel libro.
Beh, perché, certo, perché altrimenti non
raccontiamo tutto, è pur sempre un libro. Allora, una cosa ti volevo chiedere. Innanzitutto, si può fare storia? Allora, innanzitutto diciamo che a livello politico, insomma, le femministe, insomma, anche che hanno tramandato anche a noi a Roma, noi abbiamo, insomma, avuto anche diversi, il movimento femminista ha seguito diversi processi nelle aree di tribunale, eccetera, cioè è sempre stato storicamente un punto importante, tanto che, insomma, per il movimento femminista quello che accadeva nelle aree di tribunale, come hai detto te, non tanto per la condanna degli stupratori e via dicendo, che poi, insomma, la giustizia, insomma, non avviene certo nelle aree di tribunale, abbiamo sempre, però proprio perché era un luogo, è sempre stato un luogo, e lo è tuttora, in cui ovviamente i valori patriarcali, cioè il potere patriarcale, si rimanda e si difende in qualche maniera. Quindi anche di aiutare e sostenere quelle donne che decidono quel percorso lì. E questo insomma l'abbiamo visto anche ultimamente, c'è stato il processo per L'Aquila, a Roma c'è stata tutta la questione del processo per Marianella Cammarata negli anni 90, insomma, e tanti altri processi, insomma, non li voglio neanche raccontare, però volevo solo dire che è una storia che le femministe si tramandano di lotta, ecco. Si può fare storia anche così, in maniera così ravvicinata? Cioè, siamo al 76, no? Come si analizza storia? Cioè, è storia anche quella così ravvicinata? O insomma, la partecipazione di un movimento che è ancora così vivo può essere in qualche maniera storicizzato? Cioè, le fonti, appunto, sono fonti orali, non so se ci sono, insomma, le fonti dei tribunali. Come si costruisce una storia che è così vicina?
Si può benissimo fare storia. Sono passati 45 anni. Ora, è come se tu mi chiedessi: come hanno fatto a scrivere la storia della Resistenza negli anni 80? Beh, la storia della Resistenza, e non erano passati, come dire, parliamo del 44, nell'84 erano passati esattamente 40 anni, ma noi la storia della Resistenza l'abbiamo scritta subito. I storici l'hanno scritta subito. Chiaramente questo richiede una correttezza scientifica che uno storico serio o storica seria deve avere, quindi certamente non solo gli articoli di giornale, non solo, cioè io ho impiegato più di un anno solo per la ricerca. Per mettere insieme tutte le, perché chiaramente gli articoli di giornale sono, contengono spesso errori, perché le memorie sono spesso contraddittorie e confuse, perché ognuno ha dei frammenti di memoria che però messi insieme costituiscono un puzzle interessante, fanno un tappeto. Ecco, allora io dico, non solo si può, ma si deve.
E soprattutto la Società Italiana delle Storiche, cioè comunque in Italia ci abbiamo dagli anni 80, mi sembra, no? Dagli anni 80, una Società Italiana delle Storiche, certo, importante.
Esatto.
A Verona c'è stata tutta la questione, diciamo così, di storia della, cioè, di filosofia,
di Ottima.
No? Di Ottima e via dicendo. E quindi, diciamo, le donne in questo, in qualche maniera, cioè, cercano di, non è che riscrivono la storia, ma scrivono la storia.
Certo.
Cioè, non era stata scritta finora, perché evidentemente anche tu hai detto, insomma, in tua in prima persona, quindi come femminista, non solo come donna, ma come femminista, si ha un occhio su quella che è la storia, evidentemente, e si tirano fuori le cose che si reputano importanti in questo momento.
Allora, intanto devo dire che in questa mia impresa sono stata molto sostenuta dalla Società Italiana delle Storiche, che è l'associazione che io ho contribuito anche a fondare, per cui, ma ho avuto veramente un sostegno importante nel andare avanti in questa ricerca molto delicata, con molti aspetti anche legati alla nuova legge sul diritto all'oblio,
ecco,
che è del 2006, anche appunto il problema della privacy. Quindi ho scritto un libro utilizzando degli pseudonimi, evidentemente, proprio in virtù di queste norme nuove. E però, ecco, ho avuto un appoggio importante. Devo ringraziare tutte le amiche della SIS, quelle che con me hanno seguito un po' questa vicenda, questo percorso, che peraltro io ho presentato già un anno fa a Verona, ed erano usciti vari articoli anche di giornale su questa mia ricerca in corso. E tu dicevi possono, io devo sottolineo devono, noi dobbiamo scrivere questa storia, e lo dobbiamo perché la storia degli anni 70, il femminismo degli anni 70 non è stata abbastanza scritta, e non essendo stata abbastanza scritta, io rilevo proprio dei buchi enormi. Tutta la storia, per esempio, della nascita dei centri antiviolenza autogestiti, cioè tutta quella mobilitazione che avviene esattamente in quell'arco di anni, attenzione, tra il 76 e l'80 vengono poste le basi di tutto quello che succede dopo. Quella storia ancora aspetta di essere scritta. Allora, che cosa tramandiamo noi alle giovani generazioni, alle ragazze più giovani? Le ragazze più giovani non sanno nulla di questa storia, o ne sanno molto poco, senza che c'è stato il femminismo. Ma voglio dire, noi dobbiamo veramente, abbiamo un dovere di trasmissione della memoria del movimento.
Anche perché sennò ognuno lo interpreta come gli pare e dice del femminismo, a me mi sembra ultimamente un po' quello che vuole, nel senso che a rigor di logica, come tutti i movimenti ideologici e di lotta, anche il femminismo ha avuto dei criteri, diciamo così, dei canoni, chiamiamoli così, che purtroppo, insomma, sì, evidentemente sono stati, devono essere ancora un po' più tramandati, perché poi ognuna fa quella che, insomma, un po' se lo interpreta. L'ultima domanda ti faccio, visto che non abbiamo tantissimo tempo, è la questione dell'oblio. Mm-hmm. Allora, dopo la legge del 2006 sull'oblio, per esempio, anche il documentario Processo per stupro non può più essere proiettato. Perché la legge sull'oblio ha visto tanto penalizzata, tra virgolette, la questione delle aule di tribunale, perché gli imputati si sono e gli avvocati degli imputati si sono avvalsi di questa legge sull'oblio per non andare a divulgare quello che è avvenuto e avviene nelle aule di tribunale. Come non so, insomma, su questo io lo reputo una cosa, insomma,
si può discutere.
Da discutere, nel senso che poi la ricerca storica come si fa in questi frangenti?
Noi abbiamo intenzione, come Società Italiana delle Storiche, di aprire su questo di fare un seminario dedicato a questo, perché è un tema molto importante per la ricerca storica. Rischia di effettivamente di limitare molto, molto,
perché la ricerca storica si fa tanto dagli atti,
certo,
giuridici.
Io ho dovuto fare una domanda speciale, come dire, al ministero per poter accedere al fascicolo processuale, mi è stato concesso dopo mesi di richiesta e anche, devo dire, grazie alla sensibilità, infatti io nell'introduzione ringrazio dell'archivio di Stato di Verona, però voglio dire, ecco, non è un accesso, perché ci sono delle leggi molto rigide su questo. Quindi certamente abbiamo intenzione di aprire questa discussione, ecco, con altri storici, con gli archivisti, con tutti, insomma, perché è un tema molto, molto delicato, molto importante. E d'altra parte, ripeto, questa storia sa da fare, perché quello che dicevi tu prima c'è anche un altro dato da dire. No, se noi non riusciamo a trasmettere questa storia, vince un'altra cosa, che è una rappresentazione del femminismo tutta negativa, che è quella che passa nei media, che è quella, come dire, che il femminismo è stato così. E noi dobbiamo fare controcultura, cioè quello che dobbiamo fare è proprio una controcultura, altrimenti vince quella rappresentazione. Quanto ancora molto tra gli studenti dice: oh, le femministe, quelle pazze scatenate, cioè, come dire, ecco,
quelle borghesi
oppure, ecco. Quindi perché il movimento femminista è stato un movimento rivoluzionario, ma io uso il termine rivoluzionario in senso buono, cioè come un movimento che ha messo in discussione tutto, ecco, quindi
che ha messo in ordine, insomma, tutto, infatti. Va bene, Nadia, allora io ricorderei domani che questa, insomma, è la prima presentazione a Roma del tuo libro. Tu ne hai già fatte alcune in Italia, da qua al 26 novembre ci saranno varie iniziative che il movimento femminista farà per poi la scesa in piazza, come al solito, il 26 novembre contro la violenza maschile sulle donne. Domani c'è questa presentazione del libro alla Casa Internazionale delle Donne, alla Sala Carla Lunzi, alle ore 17, Ma è più sole, contro la violenza sessuale, una pagina storica del femminismo degli anni 70, non a caso, insomma, che la prima a Roma venga fatta alla Casa Internazionale Donne, che comunque, certo, rappresenta tutt'oggi, insomma, anche la storia un po' del femminismo con tutte le varie sfaccettature. Ci saranno, insomma, varie letture anche, e verrà anche proiettato degli stralci, ci tengo a dirlo, di un video, di un documentario che prima di Processo per stupro già aveva mandato in onda, sì, evidentemente, la protesta delle femministe fuori dalle aule di tribunale. C'è anche una bellissima intervista alla ragazza che tu chiami nel libro Alma, insomma, che voglio dire, minorenne, da sola, voglio dire, e mai più sole. Noi terminiamo qua, ringraziamo Nadia. Grazie. Per il libro, ricordo che è edito da Viella, e Nadia Filippini, grazie, e ci vediamo domani.
Grazie a te e buongiorno a tutti.
Ciao.
Ciao.